Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti gli ascoltatori da Stefano Baldi, siamo qui per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni, un'altra scorribanda nelle attività dei diplomatici, impareremo altri segreti, non proprio segreti, ma insomma altre cose che magari si conoscono di meno, insieme al nostro ospite, anzi alla nostra ospite che tra pochissimo vi presenterò. Prima però vi ricordo che ci potete riascoltare sia questa puntata quando sarà finita, naturalmente, sia tutte le puntate precedenti in podcast, sono disponibili sia sul sito della radio radioluis.it sotto la voce podcast, sia in un blog dedicato che naturalmente è molto semplice ricordare perché l'indirizzo è diplomaziadintorni.wordpress.com. Ci potete anche scrivere, ci scrivete poco, devo dire, questo a onor del vero, come si dice, però è sempre benvenuto tutte le indicazioni, osservazioni, anche critiche se volete, ma soprattutto domande che poi noi possiamo utilizzare per la trasmissione. E anche lì l'indirizzo è molto facile, diplomaziadintorni@gmail.com. La puntata di oggi è dedicata a un tema che abbiamo, a un settore, diciamo, nell'ambito delle attività del Ministero degli Affari Esteri che abbiamo trattato un po' poco, in fondo, sia l'anno scorso che quest'anno, eppure è molto importante, ed è, diciamo, il macro settore degli italiani all'estero, delle comunità degli italiani all'estero o di quanti, appunto, per vari motivi si trovano fuori dal nostro paese. E stasera naturalmente non è che parleremo di tutta la questione, perché ci vorrebbero un paio di giornate, no, dedicate solo a questo, ma parleremo di un aspetto molto interessante che invece abbiamo toccato per altre, sotto altri punti di vista in alcune puntate precedenti, ed è l'aspetto legato alla lingua italiana, la promozione della lingua italiana per quanto riguarda gli italiani all'estero. Adesso poi vi sarà un po' più chiaro quando vi introdurrò l'ospite, che è Lucia Pasqualini. Ciao Lucia.
Ciao, buonasera a tutti.
Lucia, per quello che si occupa in questo momento, e ce lo racconterà lei, e anche per quello che ha fatto in passato, naturalmente ha moltissima esperienza in questo settore, comunità di realtà italiane all'estero. Qual è stata la tua ultima sede, Lucia?
Sono tornata a fine agosto da New York, dove ho lavorato per 4 anni al Consolato Generale in qualità di vice console, e per 4 anni fra i vari settori di competenza avevo anche la supervisione, appunto, della promozione della lingua italiana.
Beh, New York è un posto d'eccezione.
È un posto straordinario in cui vieni a contatto con tantissime sfaccettature del nostro lavoro e eccellenze italiane nel mondo, perché New York comunque attrae i migliori talenti del mondo, non solo italiani.
Poi è un posto in cui c'è un ricambio molto veloce, quindi oltre a quelli che rimangono più a lungo, però si vedono tantissime,
esatto,
eccellenze passare, magari,
esatto,
prendere, poi muoversi,
esatto,
di nuovo.
Poi c'è da dire una cosa, ecco, che mi ha colpito in particolar modo, cioè New York è una città che è stata influenzata tantissimo dagli italiani, ma non soltanto di recente, ma negli ultimi 100 anni dall'immigrazione italiana.
E poi penso che New York, come tanti altri posti, ma in particolare lì, la visione, l'immaginario italiano sia sempre positiva.
Assolutamente, molto più di quanto, ecco, io stessa mi immaginassi, cioè figure come LaGuardia, Fiorello LaGuardia, Rudolf Giuliani, Mario Cuomo sono indubbiamente le figure note a tutti, ma fin quando non ci vivi non ti rendi conto di quanti altri italiani hanno veramente dato un contributo straordinario a questa città e quanto gli italiani si siano integrati poi nel tessuto della città.
Senti, una piccola notazione tecnica, in passato qualche volta l'avevamo ripetuto, ma non è mai abbastanza, secondo me. A New York tu hai lavorato nel consolato.
Sì.
Ma non c'è solo il consolato, negli Stati Uniti l'ambasciata non è a New York. Vuoi spiegare come funziona questo arcano?
Sì, è vero, questa è una delle differenze, è una delle spiegazioni che diamo più spesso, soprattutto ai ragazzi che vengono a fare le simulazioni alle Nazioni Unite o i ragazzi che vengono regolarmente in visita a New York. La differenza tra un'ambasciata e un consolato, partendo appunto dal fatto che le ambasciate si trovano nelle capitali dei paesi, mentre i consolati possono trovarsi sparsi nei paesi a seconda delle, appunto, della presenza dei connazionali in questo paese, in questi paesi, o delle esigenze anche, e degli interessi economici del paese in questione. Negli Stati Uniti, oltre a New York, abbiamo altri consolati come Boston, Philadelphia, Miami, Detroit, Houston, Chicago, San Francisco, Los Angeles, e penso, insomma, di non essere, di non aver dimenticato nessuno. Questo prevalentemente per la forte presenza degli italiani negli Stati Uniti.
Bene, parleremo di italiani, di lingua, immediatamente dopo il primo pezzo musicale. Come sapete, ogni settimana abbiamo un tema, però adesso c'è un tema più ricorrente in queste selezioni, che è questo jazz per studiare. No, l'idea è di selezionare alcuni pezzi che possano essere utili anche agli ascoltatori anche dopo, perché poi si potranno ascoltare magari anche su Spotify. In genere la lista viene pubblicata sul blog, quindi potete ritrovarli come sottofondo per chi ama studiare con la musica. Devo dire anche qui, perché poi è importante parlare di chi ha le idee, che io ho un consulente particolare per questa selezione musicale, che comunque è sempre nell'ambito del jazz, ma è mia figlia Beatrice, e quindi io passo sempre il vaglio di questo con lei, che continua a studiare. Io le uso più che altro come sottofondo, casomai, per lavorare. Bene, il primo pezzo è un pezzo molto di un grande pianista, Brad Mehldau, col suo trio, tratto da un CD che si intitola Anything Goes, e il pezzo si intitola I've Grown Accustomed to Her. Brad Mehldau.
Accustomed to the tune he whistles night and noon, his smiles, his frowns, his ups, his downs are second nature to me now. Like breathing out and breathing in, I was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again, and yet I've grown accustomed to his looks, accustomed to his voice, accustomed to his face. Thank you. accustomed to his face. He almost makes the day begin. I've gotten used to hear him say good morning every day. His joys, his woes, his highs, his lows are second nature to me now. Like breathing out, breathing in. I'm very glad he's a man and so easy to forget, rather like a habit one can always break, and yet I've grown accustomed to the trace of something in the air, accustomed to his face.
Abbiamo appena ascoltato I've Grown Accustomed to Her, Brad Mehldau e il suo trio, e con la voce straordinaria di Diana Krall, che abbiamo già ascoltato in varie altre occasioni, che sicuramente calda, serve molto a dare più corpo a questo pezzo che già di per sé è molto bello. Il disco da cui tratto era Anything Goes. E adesso ritorniamo con Lucia Pasqualini, nostra ospite oggi, per parlare di lingua italiana vista in un contesto delle nostre collettività all'estero. Abbiamo già spiegato dove sei stata, da dove vieni, a New York. Diciamo adesso dove sei approdata al Ministero.
Adesso al Ministero lavoro alla Direzione per gli Italiani all'Estero e le politiche migratorie, nell'ufficio che si occupa appunto dei corsi di italiano per le collettività italiane all'estero. Quindi un settore ben specifico, non è la promozione della lingua italiana in generale, ma appunto per tutti quegli italiani all'estero che sono trasferiti all'estero.
Senti, ma scusami, un italiano che si trasferisce all'estero, l'italiano già lo sa, no? Quelli che sono trasferiti da tantissimo tempo, ormai sono ad altre generazioni, chi sono? Cioè, perché rimangono in piedi questi corsi?
L'origine dell'ufficio trae proprio spunto dalla nostra migrazione,
dalla tradizione,
da quella degli anni del secondo dopoguerra, fondamentalmente. Emigrazione di cui si parla poco, troppo poco, un'emigrazione che non, alla fine non è neanche mai terminata, quella di oggi è di tipo diverso, ma si continua ad emigrare anche oggi, quindi l'esigenza in realtà non è mai mutata, e questo l'ho compreso proprio a New York, dove appunto c'è la presenza di una vecchia collettività di emigrati che sono arrivati negli Stati Uniti all'inizio del Novecento, quindi prime generazioni ormai quasi scomparse, con figli di seconda e terza generazione che molto spesso hanno dimenticato la lingua, ma sono proprio queste persone qui che hanno dato origine a questo ufficio, perché chi emigrava all'epoca emigrava con tantissima sofferenza, emigrava per necessità. Se non si capisce questo, non è difficile poi anche capire come nasce questo istituto qui. Quindi chi emigrava voleva mantenere il rapporto con il proprio paese. Qual era l'esigenza fondamentale? Il mantenimento della lingua, della propria cultura, delle proprie origini, e lo fai attraverso la lingua.
E oggi quando tu parli di seconda e terza generazione, c'è entusiasmo o è vissuta come quasi un'imposizione da parte magari dei genitori che hanno un po' di nostalgia?
Guarda, la situazione è, perlomeno quello che io ho visto a New York, poi ogni paese ha una situazione diversa, A New York c'è un grande interesse per la lingua italiana, cioè io stessa in 4 anni ho visto l'italiano diventare proprio una lingua cool, possiamo diventare, che piace alla gente ed è utilizzata nelle pubblicità, nel merchandising.
Quindi molto inglese nella nostra lingua. Un po' di italiano sta entrando.
Sì, sta entrando. Sembra una cosa quasi strana, però passeggiando lungo Madison Avenue trovi spesso pubblicità di negozi che nulla hanno a che fare con l'Italia e quindi con i prodotti enogastronomici e la moda, ma trovi frasi in italiano. Non so, quest'estate mi colpì tantissimo questo negozio che vendeva oggettistica con dei cuscini con delle scritte, trovavi scritte in inglese e poi gli altri cuscini in italiano: la vita è bella, dolce far nulla, anche espressioni che io devo dire neanche più uso, e mi incuriosì moltissimo e ho notato che questo è aumentato.
Senti, ma questa diffusione, no, in termini culturali, non solo di conoscenza linguistica, che impatto ha poi sotto altri aspetti, per esempio quello commerciale, penso sempre a quello economico?
È fondamentale, per quello io sottolineo che l'emigrazione italiana è stata ed è una grandissima risorsa per l'Italia da un punto di vista proprio di marketing e di Made in Italy nel mondo. Cioè, se New York è una città in cui a prevalenza di ristoranti italiani e in cui i prodotti italiani spopolano, lo dobbiamo soprattutto all'emigrazione italiana. E tornando alla domanda che mi hai fatto prima, cioè mentre chi emigrava all'inizio del Novecento aveva una difficoltà poi materiale a mantenere l'italiano perché il paese chiedeva di integrarsi, sebbene questa esigenza di mantenere l'italiano per loro era fondamentale, per chi è emigrato negli anni 60-70 troviamo seconda generazione di avvocati piuttosto che professionisti nei vari settori che devono il loro successo proprio alla conoscenza di una seconda lingua come l'italiano, che notoriamente, insomma, gli americani non è che parlano molte altre lingue, ma è pieno di giovani quarantenni, cinquantenni che parlano italiano e lavorano con le aziende italiane.
Adesso, a proposito di italiano, possiamo introdurre il prossimo pezzo musicale, perché il prossimo pezzo musicale è eseguito da un grande trombettista molto famoso, si chiama Chris Botti, che suona in genere, tra parentesi, nel periodo di dicembre al Blue Note di New York, grandioso tempio del jazz, e il pezzo è tratto da un disco che si intitola Italia. Lui è molto legato all'Italia, il pezzo è Estate, il famoso pezzo di Bruno Martino, quindi più di dimostrazione di italiano calato in una realtà straniera di un grande musicista non ce n'è. Estate, Chris Botti. Thank you. Botti, Estate, da questo disco Italia, meritava l'ascolto completo, non potevamo sfumarla prima naturalmente, però adesso riprendiamo il nostro discorso con Lucia sulla lingua italiana a favore delle collettività. Abbiamo già esaminato vari aspetti dell'importanza. Quello che io mi domandavo è, abbiamo parlato di appunto attività che vengono svolte nelle sedi all'estero. Che tipo di attività, che tipo di corsi vengono organizzati?
Allora, tradizionalmente sono corsi organizzati da enti gestori autonomi, sono associazioni che hanno avuto origine appunto dalle collettività stesse, che organizzano dei corsi in luoghi individuati dalle associazioni stesse, con la supervisione di dirigenti scolastici o di personale responsabile all'interno dei consolati, che li assistono per tutte le procedure burocratiche.
Ma chi partecipa a questi corsi?
Allora, tradizionalmente sono figli di italiani, perché quella è la destinazione. Sono nati così. Dopodiché questi corsi, sia chiaro, hanno luogo in tutto il mondo dove gli italiani sono emigrati, e anche in luoghi dove neanche te lo aspetteresti, cioè sono corsi anche in Africa. Cioè, l'importante è che ci sia una collettività attiva e che dimostri appunto di svolgere questa funzione a favore della collettività e della diffusione dell'italiano. Quindi poi sono materialmente organizzate da questi enti gestori sotto la supervisione del Ministero degli Esteri in collaborazione con i consolati in loco. Questo è quello che è sempre stato tradizionalmente dal secondo dopoguerra. Dopodiché adesso la situazione sta pian piano cambiando, perché il mondo sta cambiando, anche la tipologia dei corsi. Non sempre si tratta di corsi pomeridiani, ma molto spesso sono corsi integrati all'interno di scuole pubbliche, e quindi nel momento in cui tu organizzi dei corsi integrati nelle scuole pubbliche, ovviamente l'utente non è più unicamente il figlio dell'italiano. Questa è una fase di transizione, per cui è anche un po' difficile stabilire se siamo nella fase della promozione della lingua italiana o stiamo ancora soltanto unicamente svolgendo appunto corsi che ci vengono richiesti dalle collettività, e per collettività intendo anche le nuove collettività. La scorsa primavera proprio a New York, in seguito a un contatto di alcuni giovani italiani che trasferiti lì da pochissimi mesi, abbiamo avuto la richiesta di assisterli, aiutarli a creare delle sezioni bilingue nelle scuole pubbliche di New York. Non è esattamente il corso che organizziamo noi, ma sicuramente rientra in quest'ambito. Senti, e dimostra l'esigenza che c'è.
Questi corsi poi chiaramente sono abbiamo approfonditi perché sono quelli di cui più ti occupi tu, però in realtà si pongono anche in un contesto molto più ampio del Ministero in termini di promozione della lingua italiana.
Certo, infatti il discorso che stavo aprendo, che poi la collettività cambia, le esigenze cambiano, quindi non ti chiedono più soltanto corsi pomeridiani, ma addirittura il bilinguismo, New York sta sempre un passo avanti, certo. Ti chiede, da apripista, ti chiede la sezione bilingue. Perché te lo chiede? Perché New York da una decina d'anni finanzia, il Dipartimento Educazione finanzia corsi bilingue nelle scuole pubbliche, prevalentemente sono in cinese e in spagnolo, ma i francesi ne hanno già 8, mentre noi italiani ne abbiamo soltanto uno a New Rochelle. Quindi questi genitori sono venuti da noi e ci hanno detto: ma perché noi no? Noi gli abbiamo detto: bene, sì,
partiamo.
No, questa è, vero che è come,
c'è una realtà
è
che
come cambia. Allora, a questo punto, tu stai facendo il corso di italiano per la collettività o stai creando promozione della lingua italiana nel mondo?
Certo, è inutile anche porre delle barriere in tutto questo.
Noi stiamo vivendo in questo momento proprio una fase di transizione e c'è un dibattito anche al Ministero. Poi, quando avverrà il passaggio dal corso di italiano per la collettività a promozione della lingua italiana 360 gradi, inserito nel contesto appunto della direzione che si occupa della promozione culturale all'interno del Ministero degli Esteri, secondo me è una questione di poco tempo.
Sì, comunque è un'azione, diciamo, che resta coordinata, che comprende anche, abbiamo parlato in passato delle scuole italiane all'estero di varie tipologie,
esatto,
di altri corsi che vengono organizzati. Sicuramente lo scopo rimane proprio quello di promuovere la lingua anche come traino o come drive per poi tante altre attività che possono essere svolte con chi è più vicino alla nostra cultura. Riprenderemo questo discorso di quanto e come la lingua e la comunicazione siano legati alla trasmissione anche della cultura, alla vicinanza alla cultura, dopo il prossimo pezzo. Adesso ci aspetta un altro pezzo, forse, di questa nostra collezione odierna di jazz per studiare. E il pezzo che sentiamo adesso è di Ibrahim Malouf, meno noto, ma vedrete molto interessante. Il disco si intitola Wind e il pezzo è Surprises.
Thank you.
Ed era Ibrahim Malouf, questo pezzo Surprises, tratto dal disco Wind. Riprendiamo la nostra conversazione con Lucia Pasqualini sulla lingua italiana, le collettività, i corsi. Parlavamo di corsi e che sono un po' dappertutto, no? Sia nei posti in cui ci possiamo immaginare, dove ci sono grandi collettività, ma anche laddove sono piccole collettività. Ma come si arriva poi a far conoscere l'esistenza di quei corsi al di là di quella cerchia di magari delle persone che l'ha organizzato anche?
Hai detto bene, questi corsi si svolgono prevalentemente nei paesi con una forte presenza di italiani, quindi Argentina, Australia, Stati Uniti, Brasile, l'Europa, in Germania abbiamo addirittura corsi di sostegno, perché insomma anche quello, il sistema è diverso. Per promuoverli ci siamo sempre serviti dell'associazionismo tra le collettività, associazioni che in passato erano anche vere e proprie associazioni regionali. Sono negli Stati Uniti molto forti l'associazione siciliani, dei campani, questo tipo di realtà non molto note in Italia, ma che sono una parte integrante della storia dell'emigrazione nel nostro paese. Oggigiorno le cose cambiano. Io parlo sempre di New York, che è la mia esperienza diretta, e anche perché l'ente gestore dei corsi di italiano a New York, lo IACE, è sicuramente quello più all'avanguardia, quello che sta sperimentando di più, sperimentando anche con forme di comunicazione diverse, anche grazie a progetti speciali. Che cosa sono i progetti speciali? Diciamo innanzitutto che lo IACE a New York, oltre ai classici corsi pomeridiani che tengono nella loro sede, organizzano anche corsi integrati nelle scuole pubbliche di New York.
Ma lo IACE, scusami, ti mando cosa, lo IACE è una struttura americana, voglio dire.
Sì, è una no profit, un'organizzazione no profit soggetta a revisione dei conti, insomma sono strutture già esistenti, ben definite, che devono avere degli introiti, cioè. Perché noi finanziamo materialmente, mettiamola così, noi finanziamo questi corsi, ma li finanziamo a realtà, ad organizzazioni che sono preesistenti e che fatturano già per loro conto. Quindi lui ha una struttura.
Quello che si direbbe un top up, non è certo che si possono basare.
Esatto, soltanto sul contributo pubblico. Lo IACE è un bellissimo esempio, soprattutto da quando c'è questo nuovo direttore, questo presidente Berardo Paradiso, che è un imprenditore, ha portato proprio la classica mentalità imprenditoriale americana, per cui nei corsi integrati nelle scuole pubbliche di New York loro hanno il suo motto è bisogna far sì che gli studenti si appassionino alla nostra lingua, così tornano a casa e dicono ai genitori: ah, ma sai oggi cosa ho fatto al corso di italiano? Mi hanno portato a lezione con Lidia Bastianich. E questi tornano a casa e i genitori poi sono costretti a sovvenzionare le richieste dei ragazzi.
Anche degli interessanti, esatto, testimonial, direi.
Esatto, e infatti i progetti speciali dello IACE sono Mangia Sano e Parla Italiano, con Lidia Bastianic, Giovanni Rana, Barilla, più di recente, quindi fanno corsi anche di Galateo, tutti all'opera, quindi con incontri con cantanti di opera. E questo tipo di progetti fa sì che è più facile anche comunicare e servirsi di tutti questi nuovi strumenti di comunicazione a disposizione, da pagine Facebook, social media in generale. E poi diciamo che a New York ha aiutato molto una realtà come A Italy, che nasce come sito web in inglese che racconta la realtà culturale commerciale italiana, e che è molto vicina alla collettività. Allora, A Italy in pochi anni ha avuto un grandissimo successo, è diventato un magazine, un magazine super stylish, perché a questa rivista si è appassionata anche un grande designer come Massimo Vignelli, che gli ha disegnato il logo, la 500, e quindi è una bellissima realtà di comunicazione a New York.
Chiunque lo può vedere perché è online, quindi è online.
www.i-italy.com.org esatto,
com.
E da un paio d'anni a Italy ha anche una trasmissione televisiva su Channel 25, ed è molto interessante quello che fa, lo voglio citare perché anche questo è uno strumento di promozione della lingua italiana. Le loro trasmissioni, che sono molto stylish, molto New York, molto frizzanti, sono in inglese o in italiano sottotitolata in inglese, e non fa alcuna differenza, cioè per un americano vedere a Italy, e vi posso assicurare che ho incontrato americani che mai penseresti possano guardare la TV e a Italy, la guardano e sono divertitissimi da questa commissione. Quindi il bilinguismo funziona anche in televisione, su social media, nelle forme più svariate. Ecco, a Italy è molto vicino, allo IACE, a tantissime altre realtà italiane che operano su New York.
Ed è interessante questo aspetto che hai sottolineato anche prima, e che è ripreso anche da Italy, cioè sempre unire la lingua a degli aspetti concreti: la cucina, l'opera, l'imprenditoria, il modo di vivere,
il design,
perché è sicuramente poi non solo rimane più impresso, ma fa anche più, avvicina di più, rende più visibile tutta questa particolarità che noi abbiamo, il brand di cui parlavamo,
esatto,
di cui parlavamo prima. Bene, riprenderemo il discorso sulla comunicazione immediatamente dopo il prossimo pezzo, che ha uno strano titolo. Il titolo è From Gagarin's Point of View. Il trio che le segue è Esbjørn Svensson Trio, e il titolo del disco è lo stesso del pezzo che ho scelto, title track, From Gagarin's View, Esbjørn Svensson Trio. Lesbian Wilson Trio, From Gagarin's Point of View. Si sentono molto queste atmosfere nordiche, il nome la dice tutta, naturalmente il trio sicuramente molto suggestivo, adatto alla playlist di oggi, che è appunto jazz per studiare, una delle, perché ormai siamo già alla terza serie, quindi avrete molto da studiare, spero, anzi sono sicuro, con questa musica che vi proponiamo. E ritorniamo invece con Lucia a parlare di comunicazione legata alla lingua. Abbiamo parlato prima di questo interessantissimo sito iItaly, che voi trovate a i-italy.org, prima con www, naturalmente andatelo a visitare, perché è un esempio sicuramente avanzato, come ci diceva Lucia, di comunicazione, di uso della lingua italiana in un contesto molto vivace come può essere quello newyorkese. Ci sono altre strutture che però poi all'estero, diciamo, servono per la diffusione della lingua italiana, no? Io parlo di televisione in questo caso.
Beh, certo, gli italiani all'estero, poi soprattutto quelli di una certa generazione, sono affezionati a Rai Italia.
Che è l'espressione estera della Rai.
Della Rai, esatto, che ha subito varie trasformazioni, da Rai International a Rai Italia, nel pacchetto Rai World, quindi cambia spesso.
Io l'ho lasciata come Rai International quando sono
esatto, nel frattempo si è evoluta, però diciamo continuano a trasmettere, ad essere, hanno anche cambiato moltissimo il loro approccio, anche loro comunque devono tener conto della società che cambia. Comunque rimane un punto di riferimento importante, una costante per gli italiani che vivono all'estero. Potrebbe sembrare strano, perché in un mondo in cui la televisione ha sempre meno peso nella vita delle persone, invece quando ti trasferisci all'estero scopri che ha un legame col tuo paese di origine. Lo era maggiormente appunto per le persone di una certa età, però poi scopri che anche i giovani seguono, ci sono delle cose che ti fanno rimanere legato al tuo paese di origine.
Anche se ormai, voglio dire, la realtà, diciamo, multimediale, quella che va su internet, è una realtà che sempre più prevale su quella tradizionale, cioè lo stile YouTube.
Sicuramente, io infatti guardavo il telegiornale su internet, non lo guardavo certamente nell'ambito delle trasmissioni di Rai Italia, però devo dire che proprio di recente, da quando sono tornata e abbiamo iniziato anche una collaborazione, la mia direzione ha iniziato questa collaborazione con Rai Italia per offrire appunto un servizio di informazione diretta ministero collettività italiani che vivono all'estero, mi sono resa conto che in realtà anche i giovani che vivono all'estero amano vedere delle trasmissioni piuttosto che dei programmi che però potresti vedere soltanto sul canale di Rai Italia,
sul canale tradizionale. Anche comunque il canale tradizionale deve tener conto di queste variazioni, di questa evoluzione, per poi trovare un suo posizionamento all'interno della comunicazione.
Certo, poi queste trasmissioni comunque molto spesso le trovi anche poi sul sito web di Rai Italia. Ecco, la trasmissione più nota è questa, questa trasmissione si chiama Community, e che svolge un po' la funzione di informazione e di raccordo di tutte le collettività in giro per il mondo. Ecco, Rai Italia sicuramente continua a svolgere un ruolo importante di promozione della lingua italiana. Anche lì, anche Rai Italia sta sicuramente riflettendo su come impostare la propria programmazione, tenendo conto anche del fatto che molti parlano, non parlano più soltanto l'italiano, quindi...
Tu dicevi prima appunto anche il ruolo dei nuovi media, dei social media. È chiaro che c'è una unione, no, di tutto questo, di tutte queste opportunità, e forse ancora non è che c'è una formula ottimale finale, ancora un po' tutto in evoluzione.
Certo.
Voglio dire, nell'utilizzo che se ne può fare anche per la collettività e per la promozione dell'italiano. però sicuramente è molto promettente, credo, no?
Come... Assolutamente, tra l'altro questa tua osservazione mi fa venire in mente che proprio lo scorso anno lo IACE, l'ente gestore dei corsi di italiano di New York, ha stipulato una convenzione con una società italiana che si chiama Icon per i corsi online.
È un consorzio, sì, sì.
È un consorzio, è vero, esatto. Sì, sì. Per i corsi online. Questo non solo su New York, ma su tutti gli Stati Uniti, ed è sicuramente tra le forme di sperimentazione per l'apprendimento della lingua con altri strumenti.
D'altra parte siamo nel mondo in cui anche una parte dell'istruzione più avanzata, no? Anche universitaria, va sui famosi MOOC, no? Quindi
certo.
Questi corsi liberamente che non sostituiscono il tradizionale, ma si uniscono.
Esatto.
E quindi si tratta di ripensare tutti questi strumenti, anche avendo a mente quei target di cui parlavamo prima. Sicuramente lo si sta facendo, e questo mi fa molto piacere. Siamo pronti all'ascolto dell'ultimo pezzo, è un classico, è un di quelli che si chiamano standards, The Nearness of You, e il trio che le segue, oggi abbiamo ascoltato molti tri, forse questa musica si presta particolarmente appunto a sottofondo per studiare. Il trio è un trio italiano, il primo pezzo di un trio italiano che ascoltiamo, i Doctor Tree, composto da musicisti che abbiamo già sentito varie volte in passato, a cui sono molto affezionato, sono Danilo Rea, Enzo Pietro Paoli e Fabrizio Sferra. Anche recentemente è uscito un loro nuovo disco, questo invece è un disco di qualche anno fa, che si intitola Doctor Tree. Thank you. ed era il pianoforte di Danny Lorea, il contrabbasso di Enzo Pietropaoli e la batteria di Fabrizio Sferra, con questo The Nearness of You. Il trio si chiama Doctor 3. E riprendiamo con Lucia, ormai siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata, le cose da esaminare sono ancora tante, sicuramente per quanto riguarda la comunicazione, per quanto riguarda la lingua e le varie esperienze. Anzi, ti ringrazio molto per aver presentato un quadro che sicuramente è in notevole evoluzione per la lingua italiana. Però questo ultimo spazio che abbiamo volevo un po' dedicarlo non tanto alla lingua quanto a qualche consiglio, e cioè ogni tanto ci ricordiamo che chi ci ascolta magari è anche interessato al lavoro del diplomatico, al lavoro nelle organizzazioni internazionali o al lavoro all'estero, cosa che tu hai conosciuto molto bene dal tuo osservatorio del Consolato di Generale di New York. Come sono gli italiani giovani che adesso vanno, non dico a cercare lavoro, ma vanno a svolgere qualche attività, hanno già qualche idea, per esempio negli Stati Uniti? Che caratteristiche bisogna avere? Se ci sono.
Gli Stati Uniti sono il sogno, sono ancora adesso il sogno di non solo degli italiani, ma un po' per tutti. È veramente.
E quindi c'è una forte competizione.
Sì, ecco, cioè, questo è un sogno. Dopodiché, quando vivi soprattutto a New York, ti rendi conto che New York non è la città delle opportunità come la intendiamo noi. New York è una città difficilissima, molto molto competitiva. If you can make in New York, you can make everywhere. Frank Sinatra aveva assolutamente ragione. Quindi questo l'ultima vuol frontiera. Dire che se tu ce l'hai fatta in italiano, in Italia ce la puoi forse fare anche a New York. In realtà New York è una, secondo me, una città dove tu arrivi e vai oltre la tua immaginazione, ma devi avere delle solide basi, devi avere le idee molto molto chiare su che cosa tu vuoi nella vita e essere fortemente determinata a raggiungere il tuo obiettivo, perché là fuori la competizione è fortissima.
Non ce ne sono,
devi rimboccarti le maniche e lavorare veramente sodo. Lì non esistono connessioni, contatti ereditati, no, i contatti te li fai tu lavorando tantissimo, praticamente la tua vita è il tuo lavoro. Quello che è importante è avere individuato la propria vocazione, quello è fondamentale, cioè quello che ti rimane di New York è questo grandissimo entusiasmo, la passione sconfinata che le persone mettono nelle cose che fanno. Per cui se il tuo sogno è aprire un ristorante, essere il miglior chef del mondo, a New York tu lo raggiungi sapendo però che devi lavorare tantissimo, sacrificarti tantissimo. Se hai talento, ovviamente, grandissima passione, determinazione, e, devi essere veramente instancabile, quello non finisce mai, perché New York non ti regala niente.
Chi è riuscito a New York, quindi adesso si è stabilito, ha realizzato il proprio sogno o comunque sta facendo crescere il proprio sogno nella direzione giusta, quanto sente la mancanza dell'Italia? O quanto rimane il legame? Come rimane? Sicuramente rimarrà molto forte, ma come rimane il legame?
Ci sono varie tipologie. Ci sono quelli che ce la fanno realizzando proprio la propria vocazione, e lì l'Italia rimane nel cuore, si sentono italiani e tornano spessissimo in Italia, fanno anche business in Italia, riportano lavoro in Italia. Ho conosciuto questi tre ragazzi appena laureati che si occupano di information design, hanno vinto dei premi, sono tre ragazzi sotto i 30 anni, e loro mi dicevano, che sembrava quasi una storia assurda, che erano arrivati a New York perché per allargare il proprio business, ma che loro in Italia, a Milano, avevano 20 persone. cioè è straordinario, cioè sono cose che uno non ci crede.
Quindi ci sono questi legami in
sì, assolutamente. Dopodiché però trovi anche, non possiamo negarlo, trovi tanti italiani che fuggono dall'Italia perché non riescono a trovare la propria strada. Questi sono quelli che mi rattristano di più, perché poi alla fine non è che a New York trovi strade migliori, cioè trasferirsi a New York per fare il cameriere, farlo a vita, sì, guadagnerai, ma guadagnerai temporaneamente. Ecco, queste realtà sono tristi, non esistono, ne esistono tante, e molto spesso non raggiungono l'obiettivo che si prefiggono. Oggi c'era un articolo e un video di un amico giornalista proprio sul Corriere che raccontava questa realtà. Io mi auguro per il ragazzo che ce la possa fare, però quello è un sogno. Quello è veramente un sogno, e oggi anche l'America ha grosse difficoltà a realizzare questo tipo di sogni. 30 anni fa, 40 anni fa era possibile, oggi è un po' più difficile. Questo bisogna dirlo, perché altrimenti
uno si creano solo delusioni.
Sì,
o
e lasci il tuo paese per qualcosa che non è sicuramente meglio del tuo paese.
No, questo è un messaggio importante, che non significa naturalmente di scoraggiare nessuno, ma di sapere di essere ben attrezzati sia come conoscenze sia come determinazione, come tu prima dicevi, perché non è una caratteristica da poco quella di avere una grande forza a cui fare sempre riferimento anche nei momenti più complessi, più difficili che si devono affrontare quando c'è molta competizione. Bene, io direi con questo messaggio di un forte messaggio di incoraggiamento a continuare a impegnarsi, perché poi chi è veramente capace alla fin fine è determinato, il risultato lo raggiunge, magari diverso da quello che si aspettava, ma un risultato lo raggiunge. Direi che non è un modo migliore per concludere questa bella puntata di oggi, dedicata anche, non solo, perché poi abbiamo parlato anche di tante altre realtà, alla promozione della lingua italiana intesa in un ambito di collettivi italiani, di italiani all'estero. Io ringrazio Lucia Pasqualini per essere stata con noi. Grazie mille, Lucia.
Grazie a te, Stefano. Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Luis. Non smettete mai di credere ai vostri sogni, perché i sogni possono essere molto più grandi di quelli che credete.
E grazie anche a Flavio, naturalmente, che oggi ci ha onorato della sua regia. Io vi do appuntamento a martedì prossimo. Vi ricordo che tutte le puntate di Diplomazia e dintorni sono disponibili sul sito di Radio Luis, radioluis.it, e anche sul blog Diplomazia e dintorni.wordpress.com. Da Stefano Baldi un saluto, a martedì prossimo.
Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.